Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Ben ritrovati a tutti con Burattini senza fili in questo martedì. Con me c'è sempre il prode Federico Fabrizi,
al mio fianco,
e allora oggi affrontiamo un tema molto importante, non perché gli altri siano stati da meno, ma quello della sanità, e lo faremo con Luca Talevi, responsabile della funzione pubblica di Umbria e Marche per la CISL. Con Talevi affronteremo numerosi argomenti. Intanto io lo saluto, il dottor Talevi, che torna a ritrovarci qui a Umbria Radio. Ben trovato di nuovo.
Buongiorno, è un piacere veramente risentirvi, un piacere. Un saluto a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Grazie. Allora, con Talevi, Federico, partiamo da un tema che è quello dello smart working, poi ne affronteremo altri. Intanto partiamo da questo, perché lo smart working...
Sì, il pubblico impiego in questi giorni, con le restrizioni che finalmente stanno terminando in tanti aspetti della nostra vita quotidiana, coinvolge anche l'attività del nostro lavoro. Allora, si torna al lavoro,
si torna in ufficio,
si torna. Che succede nel pubblico impiego?
E poi se è stato disciplinato, perché molte sono state anche delle polemiche negli scorsi mesi nei confronti del ministro Brunetta, che insomma è sembrato un po' restio nei confronti dello smart working. Com'è la situazione in questo momento? Intanto partiamo da qui.
La situazione è abbastanza confusa e purtroppo a macchia di leopardo. Nel senso che intanto c'è un'anomalia, è vero che non vi è più lo stato d'emergenza, ma purtroppo è altrettanto vero che il Covid è purtroppo ancora tra noi e sono molti i lavoratori sia della sanità che delle autonomie locali che anche dei ministeri che sono a casa, fortunatamente non con sintomi gravi, ma comunque a casa assenti per Covid.
Sì.
Premesso questo, noi abbiamo detto come sindacato e abbiamo inviato una lettera in tutti i luoghi di lavoro come CISL insieme alle altre sigle sindacali, dicendo una cosa molto semplice: lo smart working non è uno strumento emergenziale, non è uno strumento che si adotta soltanto quando c'è la pandemia o qualche altra tragedia, è uno strumento che serve per organizzare al meglio il lavoro nelle modalità che ogni ente insieme al sindacato deve condividere. Questo è il concetto che anche il ministro Brunetta ancora non ha compreso.
Com'è la situazione in Umbria, Talevi? Volendo provare a definire in termini numerici proprio qual è lo stato della situazione, quante sono le persone che in questo momento sono al lavoro in presenza e quante invece sono a casa? Avete un po' una mappatura anche percentuale della situazione?
Sì. Abbiamo mediamente in questo momento, ripeto, in questo momento, visto anche che le amministrazioni, devo dire in maniera intelligente, alla luce proprio del fatto che purtroppo il Covid ancora c'è e quindi va garantita la norma di sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro, non hanno fatto grandi modifiche dal 31 marzo fino ad oggi, quindi in questi primissimi giorni di aprile, e quindi abbiamo un 15% circa di lavoratori che sono in smart working, e tra questi molti lavoratori fragili. Poi abbiamo circa un altro 10% di lavoratori, parliamo ovviamente di amministrativi, non certo di infermieri OSS, quindi persone che possono stare a casa in smart working, un altro 10% che fa una parte del proprio lavoro a casa e una parte del proprio lavoro in smart working.
Cioè, e quindi, un 15%, no? Mi ha detto Talevi.
15% in totale, in questo momento il 15% circa mediamente è smart working, un altro 10% è un po' come diciamo noi, cioè qualche giorno alla settimana sta a casa, qualche giorno alla settimana sta in presenza.
Sì. Quindi è una situazione... E sono tutti lavoratori pubblici sostanzialmente, Talevi?
No, parliamo ovviamente di lavoratori pubblici che possono lavorare in smart working,
certo.
Ovvio, amministrativi per capirci,
certo.
Visto che ecco, no, per essere chiaro, è scontato, però tanto per essere chiaro. E perché, ripeto, in questi primi giorni di aprile, in maniera molto corretta, le amministrazioni stanno cercando di vedere come evolve la situazione pandemica, perché abbiamo tanti lavoratori che stanno a casa a causa del Covid. Ripeto, non stanno malissimo, hanno solo un po' di febbre, la tosse,
certo. Certo.
Non stanno certo in terapia intensiva, però stanno a casa in malattia.
C'è un passaggio interessante in quello che mi ha colpito, in quello che diceva poco fa Talevi. Lei diceva lo smart working non è esclusivamente uno strumento di emergenza, cioè è qualcosa che comunque farà parte sempre di più del mondo del lavoro, pubblico, privato. E in questo senso, è cambiata anche la percezione di che cosa sia, di come possa essere organizzato il lavoro in tanti tanti ambiti. Io penso al settore pubblico, in cui essere smart è molto importante, no? Perché poi molto spesso è stato ricordato anche di recente col PNR e quant'altro, quanto sia importante l'apporto della macchina pubblica per lo sviluppo del nostro paese, dei nostri territori, per i servizi. Insomma, ci lascia questo la pandemia, tra le tante cose che ci lascia, sperando di lasciarci alle spalle ovviamente i brutti dati negativi e le vittime del Covid? Ci lascia un po' questo?
No, sicuramente tra le tante cose, tantissime, tutte quasi, negative legate alla pandemia, quella di aver avuto contezza dello smart working è un qualcosa che ci porteremo dietro. Noto però che mentre nel privato vi è una consapevolezza maggiore, nel senso che in questo momento molti settori privati stanno valutando con attenzione come proseguire lo smart working, un'ottica anche di risparmio,
certo.
Pensiamo al risparmio per esempio degli spazi, degli uffici, della luce, del gas. Nel pubblico ancora ci portiamo dietro, io voglio essere franco come sempre con voi,
certo.
Anche se è una cosa che mi fa anche un po' ribrezzo dirla, però ci portiamo anche dietro il fatto dei cosiddetti fannulloni, che poi fu lo stesso Brunetta tanti anni fa a definirci tali, 10 anni fa. Quindi c'è quasi ancora il timore psicologico, anche nella dirigenza della pubblica amministrazione, più nella dirigenza che nell'amministrazione, che il lavoratore smart è un lavoratore che sta a casa.
Che fa un po' il furbo, sì. Diciamola così, che brutalmente,
lavora,
via.
Che lavora molto poco.
Esatto, comunque quando lui desidera. Ecco, mentre invece i stessi dati della funzione pubblica dimostrano che il lavoratore a casa, proprio anche forse perché sente questo pensiero da parte dei colleghi della dirigenza, dà molto 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 di più, opera con molte più ore e realizza molto anche di più. È chiaro anzi che io lavoratori smart con i quali sono in contatto, anzi mi dicono l'opposto. Alcuni stanno anche riflettendo se vi sono le condizioni magari anche familiari di ritornare al lavoro, perché quello che manca, non scordiamocelo mai, al lavoratore è il contatto con il collega,
certo,
che nessun
sì.
telefono, nessun WhatsApp potrà mai compensare. Noi siamo animali sociali nel senso più bello del termine, quindi non siamo fatti solo per fare le pratiche, ma siamo anche fatti per stare insieme, come voi che state lavorando splendidamente insieme in questo momento alla radio. Quindi noi siamo persone che amano stare insieme.
Talevi, io la fermo per una domanda, un inciso su questo che lei dice. Al momento perciò la regolamentazione dello smart working, diciamo, non c'è. Il privato ha molta più consapevolezza di questo strumento, lo usa con più facilità, mentre nel pubblico ci sono delle problematiche. Questo mi sembra il quadro?
No, attenzione, la regolamentazione c'è.
Sì.
La regolamentazione fino al 31 marzo era chiara e stringente. Stiamo costruendo il percorso post stato di emergenza.
Ecco.
E gli enti, come ricordavo prima, prudentemente stanno agendo con molta calma e attenzione, perché appunto sono consapevoli che il Covid ancora esiste. Entro il mese di aprile avremo la contezza, dopo Pasqua per capirci,
certo.
Avremo la contezza in ogni ente dell'Umbria, in ogni amministrazione pubblica dell'Umbria, della situazione così come l'avremo nei prossimi mesi.
Quindi cioè delle persone, certo, delle persone che decidono di lavorare smart working e quelle che invece decidono di restare in ufficio in presenza, sostanzialmente.
Esatto, perfetto.
Bene.
Ci vorrà ancora una ventina di giorni, per fine mese abbiamo il quadro completo della
Bene.
È questo uno dei temi più significativi al centro del dibattito che accompagna il rinnovo delle elezioni del RSU del pubblico impiego che proprio in questi giorni state svolgendo, Talevi?
Beh, domani si aprono le urne in tutti i luoghi di lavoro pubblico, andranno al voto oltre 25.000 lavoratori e sicuramente lo smart working è uno dei temi, anche se non l'unico, perché nel comparto diciamo lo smart working è un tema molto più sentito nelle autonomie locali e negli enti centralizzati. Nella sanità ovviamente il tema sentito e centrale è quello degli infermieri, è quello degli operatori sociosanitari, è quello dei precari, è quello delle stabilizzazioni, è quello di disegnare la sanità umbra del futuro, una sanità umbra post-Covid, che però ancora vediamo molto lontano all'orizzonte.
Oh, a questo ci arriviamo. Ci arriviamo. Una curiosità, quanti sono i dipendenti pubblici in Umbria? chiamati a votare, perché noi, ora io ho detto elezioni RSU dipendenti pubblici, sembra messo lì così, però sono le elezioni dei rappresentanti sindacali dei dipendenti pubblici, vuol dire un sacco di gente chiamata a scegliere, a votare, a indicare i propri delegati sindacali. Quanti sono in Umbria, per avere un dato?
Dunque, la gran, come no, volentieri, sono circa 10.000, 10.200, per quanto io parlo, scusa la dirigenza, perché votano solo il comparto, cioè okay. I non dirigenti, no? I non medici, per capirci. Quindi nella sanità sono circa 10.000, 10.200 unità, a seconda del numero dei precari che voteranno, nelle autonomie locali sono quasi 8.000, nelle funzioni centrali, cioè INPS, INL, ministeri, eccetera, 5.500. Quindi questo più o meno è il corpo elettorale del comparto, cioè intendo, scusa, la dirigenza medica che si recherà al voto
in questi giorni. Bene,
per votare il loro rappresentante.
C'è tanto da dire sulla sanità, però prima facciamo una pausa Pierpaolo, e poi entriamo nelle questioni
legate alla sanità, come la presenza del corpo medico infermieristico, se è stata sollevata più volte, se ci sono queste persone o mancano, certo. I posti sono vaganti. Allora facciamo una pausa e poi riprendiamo. Yes, I made a lot of mistakes, yeah. Yes, I've been in my way. But I gotta do what it takes now. Got me feeling like I missed my time. Got me feeling like I'm lost. I'll be facing all my demons now. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord. 'Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby. On a tightrope, yeah. I've been dancing with the ghost. Can't nobody take me on my zone. I gotta walk until I get there, yeah. One step at a time. Tell my baby I'll be coming home. I got my eyes on the road, Lord. Oh, I'm gonna do right by you, Lord. Lord, yeah. 'Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, ain't nobody gonna talk me down. Ain't nobody gonna hold me now. I got a feeling in my bones, will never touch the ground. This moment, find my place. No, I ain't gonna walk alone. So we can take a leap of faith. Still go a moment, find a place. We ain't gonna walk alone. 'Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby, ain't nobody gonna talk me down. Ain't nobody gonna hold me now. I got a feeling in my bones, will never touch the ground.
E rientriamo dopo la pausa musicale e proseguiamo la nostra chiacchierata con Luca Talevi, segretario regionale Funzione Pubblica CISL Umbria. Eravamo arrivati al punto dolente, purtroppo, quello della sanità. I sindacati hanno avviato nei giorni scorsi, oltre ad una mobilitazione, anche una raccolta di firme per chiedere di intervenire sul piano sanitario regionale che è stato proposto dalla giunta regionale. A che punto è quella mobilitazione, Talevi? E a che punto è anche il dialogo, se c'è stato, con la Regione Umbria?
La mobilitazione è ancora in corso e sta portando i primi frutti, nel senso che proprio domani la CISL insieme ad altre sigle sindacali consegnerà alla Presidente Tesei, all'Assessore Coletto, migliaia di firme, oltre 7.000 firme raccolte in questi giorni proprio per chiedere un ampio confronto sui contenuti del piano sociosanitario regionale 2021-2025. Il piano sociosanitario è la base per disegnare la sanità del futuro, quindi ecco perché chiediamo con forza, è per questo che abbiamo raccolto le firme dei cittadini, chiediamo con forza che si possa essere un confronto teso a creare le condizioni affinché la sanità umbra possa risultare una sanità in grado di superare l'emergenza pandemica e in grado anche e soprattutto di dare risposte ai cittadini in termini di liste d'attesa, qui che sono diventate una cosa
insopportabile, è vero. Quante firme avete raccolto?
Ma guardi, le stiamo in questo momento insieme proprio in questa giornata sostanzialmente, ma sono oltre 7.000, avremo il numero definitivo entro la serata entro questa sera, massimo domattina, e quindi perché le stiamo ovviamente verificando, perché vanno verificate, sono state autenticate eccetera, e comunque siamo oltre 7.000 firme.
Ma questa raccolta firma, Talevi, per capire, è stata fatta perché con la giunta regionale non siete d'accordo su quanto è stato redatto nel piano sanitario regionale?
No, noi riteniamo che l'attuale schema di piano sociosanitario sia una base di confronto, ma non può essere il testo definitivo. È ancora troppo vaga per quanto riguarda il tema del personale, e senza personale non costruiremo la sanità umbra del futuro, non costruiremo quel più territorio di cui tanto si è parlato durante l'emergenza pandemica e che è fondamentale in una realtà come l'Umbria, caratterizzata da tanti piccoli comuni, da tante piccole realtà.
Certo.
Quindi è chiaro che noi non è che siamo pazzi che chiediamo ospedale ovunque, ma chiediamo presidi sanitari efficienti, ora si chiamano case della salute e case della comunità, in grado di garantire una prima istanza di assistenza ai cittadini senza riversarli nei pronti soccorso che sono intasati e senza costringere gli ospedali a farsi carico di patologie che potrebbero essere curate sul territorio.
Ma voi durante la pandemia, Talevi, scusi se la disturbo, ma per far capire anche ai nostri ascoltatori, lei era venuto qui da noi in piena pandemia, aveva sollecitato a nome della CISL ma anche di tutti gli altri sindacati un'assunzione di persone nel comparto sanità, e di questo dopo un paio di mesi l'emergenza Covid sembra, ripetiamolo, per fortuna e speriamo alle nostre spalle, ma le assunzioni non sono state fatte, a quanto capisco, quanto lei ci dice.
E sono state fatte tante assunzioni precarie, cioè a tempo determinato. In questo momento gran parte di questi rapporti sono in essere sino al 30 giugno, dal 1 luglio non sappiamo quale sarà la dotazione organica della sanità umbra. Ecco perché chiediamo un confronto che vada oltre l'emergenza, un confronto che vada oltre la precarietà, un confronto che sappia disegnare quali sono le esigenze reali, concrete della sanità umbra in maniera strutturale, organica, non legata alle continue emergenze. Questa è la sfida che lanciamo alla Regione, ma con l'obiettivo comune, è una sfida costruttiva per entrambi, perché anche l'obiettivo della parte datoriale della Regione è quella di dare servizi ai cittadini. E quindi per far questo c'è necessità di personale e per far questo c'è necessità di andare oltre il precariato.
Certo. Talevi è molto preciso sui numeri, quindi ci aiuta a comprendere bene le situazioni. Quante stabilizzazioni parliamo? Di quante persone parliamo? Tra medici, infermieri, operatori sanitari? Di che numeri stiamo parlando?
Ma stiamo parlando, per quanto riguarda il comparto, cioè infermieri OS, di 350-360 operatori.
Da stabilizzare.
Per quanto concerne in tutto il sistema sanitario regionale, ovviamente, USL 1, 2 e ovviamente le due aziende ospedaliere di Perugia e Terni. Per quanto riguarda i medici, i colleghi medici mi dicono dai 50 alle 50 alle 80 unità. Ma qui c'è una difficoltà in più, c'è la difficoltà a trovare i medici. Oggi vi è una difficoltà grossa anche a trovare medici, e quindi questo è un ulteriore problema nel problema.
Perché c'è difficoltà a trovare i medici, Talevi?
ma vi sono difficoltà a trovare i medici, ma penso anche per esempio a trovare anche medici di base, non parlo soltanto di medici ospedalieri, perché sono aumentate le esigenze, non solo durante la crisi pandemica, ma anche le esigenze della salute in generale, c'è una forte concorrenza del privato e un numero non adeguato di medici che escono dall'università.
Certo.
Quindi ecco,
sono pochi, vengono pagati meno nel pubblico che nel privato e quindi spesso in tanti non rispondono alle chiamate, diciamo.
Esatto, e migrano magari anche strutture, penso alla Lombardia in questo momento, ma penso anche al Lazio che è più vicino, dove appunto c'è un privato aggressivo che è in concorrenza col pubblico e che offre stipendi più
certo.
In termini di assunzioni, invece, in termini di assunzioni, Talevi, perché anche lì abbiamo visto quel famoso concorsone per infermieri che era stato bloccato, sì. Poi è stato rifatto. Ci sono selezioni in corso per assunzioni, oltre a, prima ci ha parlato giustamente della necessità della stabilizzazione del personale che sta lavorando e che è precario. Parlando invece di necessità di assunzioni, lì come siamo messi?
Quello è un bacino molto importante che finora è stato utilizzato di fatto per coprire il turnover intendo persone che sono andate altrove per capirci, a lavorare, okay. Perché magari sono avvicinate a casa, perché tante persone vanno dove vincono il primo concorso, poi e soprattutto penso quelle che vengono dal sud, appena possono giustamente e correttamente si avvicinano a casa, oppure perché sono andate in pensione. Ora bisogna attingere da quelle graduatorie per implementare quindi la dotazione organica e che è ancora in gran parte scoperta, proprio in quell'ottica che dicevo prima, l'infermiere di comunità, le case di comunità, le case di cura, cioè dobbiamo garantire, e queste strutture vivono più con gli infermieri che con i medici, perché l'infermiere deve garantire una presenza H24,
certo.
Quindi ecco perché dobbiamo lavorare, e per questo la raccolta firme sul piano sociosanitario, per definire insieme la rotazione organica e far sì che quelle persone che sono in quella graduatoria non vadano a lavorare per esempio in regioni più vicine che stanno assumendo, come per esempio le Marche o la Toscana, perché ovviamente una persona che cerca un infermiere o un OS che giustamente fa tutti i concorsi in giro per l'Italia andrà a lavorare laddove per primo gli sufferirà un posto a tempo indeterminato.
Certo, chiaro. Grazie a Luca Talevi per essere stato con
quadro
noi
molto,
ci ha fatto un quadro molto chiaro, molto chiaro.
Tra smart working e sanità ci sono attese, risposte che si attendono. Noi ringraziamo Luca Talevi, che avremo più avanti ancora di nuovo con noi, un po' il nostro metronomo su per quanto riguarda la funzione pubblica e quello che si muove nel pubblico impiego. Lo ringraziamo e ringraziamo tutta
grazie
la CISL dell'Umbria. Grazie, buon
grazie.
Lavoro a Talevi, a tutta la CISL e a tutti i sindacati. Grazie.
Grazie mille, veramente grazie. Un abbraccio, buon lavoro a voi.
Pausa con l'informazione e poi torniamo.
Pausa con l'informazione e poi torniamo. La seconda parte la riapriamo, cambiamo tema, facciamo, non diciamo con chi, ma andiamo sulla
sorpresa.
Politica, sorpresa, altro.
Burattini senza fili. Il teatro della politica dai protagonisti alle comparse. Conducono Pierpaolo Burattini e Federico Fabrizi. Una produzione Umbria Radio in Blu.